Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa prima puntata natalizia di Terzo Tempo. Natalizia perché in questi due sabati che ci separano fino prima della fine delle vacanze di Natale vi riproporrò alcune delle interviste andate in onda negli scorsi mesi. Comunque anche in questi best of siamo insieme fino alle 11.30 e io sono Martina Stefanoni. Nella puntata di oggi parleremo delle proteste che nei mesi scorsi hanno scosso diversi paesi nel Global South guidate dalla generazione Z, cioè le persone nate tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Manifestazioni che sono partite dal continente asiatico sulla scia di altri movimenti simili in Sri Lanka, Indonesia, prima ancora in Bangladesh, dove tra l'altro nei giorni scorsi le manifestazioni si sono riaccese dopo la morte di uno dei leader del movimento. Ecco, a settembre improvvisamente sono scoppiate manifestazioni in Nepal contro la corruzione della classe politica del paese che hanno portato anche alle dimissioni dell'esecutivo. In pochi giorni le manifestazioni sono diventate molto violente, violenta è stata la reazione del governo, 51 persone sono state uccise, decine altre ferite. E noi in quei giorni avevamo raggiunto a Kathmandu Maya Khan, una giovane italo-nepalese, e questo è quello che ci aveva raccontato.
Devi sapere che in Nepal sono praticamente gli stessi tre politici che da 20 anni si danno il turno e sono tutti corrotti, quindi la gente del Nepal non ne poteva più di questi tre, sempre gli unici a mantenere il potere.
C'è paura comunque tra di voi?
C'è molta rabbia e più che paura, perché la gente, la personalità dei nepalesi è molto, sono persone molto calme finché arriva il momento in cui non ne possono più, e questo è successo varie volte nella storia del Nepal, e quindi adesso è uno di quei momenti e c'è così tanta frustrazione che non hanno paura, sono pronti.
E adesso il fatto che queste proteste stiano diventando anche violente, no? Tu personalmente come la vedi?
Io non sono una persona violenta e non mi piace la violenza, però in questo caso capisco molto la rabbia, perché questi qua erano ragazzini che sono andati lì dicendo che è una una manifestazione pacifica, non è partita con l'intenzione di essere violenta, e poi adesso è diventata così perché hanno sparato e hanno fatto tutte queste cose qui che la gente non può sopportare.
Questa rabbia che, come dicevi tu, è esplosa in pochissimi giorni e è stato un po' come, perlomeno a me sembra, come un tappo che esplode, no? Quindi ed esce tutto.
Sì.
Ma questo perché? Nel senso che, ad esempio, per una ragazza come te o comunque un qualunque ragazzo o ragazza di 20 anni in Nepal, sì, com'è la vita? Quali sono le cose più complicate? Quali sono i problemi?
Beh, qui il problema enorme per la maggior parte dei giovani è che non c'è lavoro qui, non trovano lavoro qui, quindi vanno all'estero, spesso in condizioni orrificanti e morendo in tantissimi. E poi questa in particolare, sono anche molto arrabbiati per l'abuso delle tasse, cioè la cosa principale di questa manifestazione qui è la corruzione, perché il Nepal, le infrastrutture, le scuole, il sistema sanitario così è proprio pessimo, e queste persone qui hanno conti in Svizzera con milioni e milioni e milioni, c'è proprio una cosa sistematica che metteva i bastoni nelle ruote della vita di tutti, cioè imprenditori giovani, e non ne potevano più.
In occidente del Nepal c'è sempre questa immagine, no, di un luogo ameno, spirituale, dove si va a fare...
Sì.
Però in realtà...
Infatti è così.
È così da un lato e dall'altro. Così. È invece più complesso, no, di così.
Eh sì, ma la gente... è spirituale, c'è una cultura molto forte, antica, che è ancora molto vivente oggi, ma gli abusi di potere ci sono dappertutto, anche qui.
La cosa che ha fatto arrabbiare di più questi ragazzi è stato quello che dicevi, no? Cioè la mancanza di prospettive future.
Sì, la situazione in generale, perché sono anni e anni, decenni praticamente, da quando c'è questo sistema qui, c'è questo governo. La gente è stufa e ha chiesto tantissime volte cambiamenti, però non è mai successo niente. Cioè, magari la gente si arrabbia per un po', fanno un po' di manifestazioni, però poi non succede niente di nessun cambiamento vero. E quindi questo è proprio come fosse un'accumulazione di 20 anni di frustrazione, rabbia e sentirsi presi in giro dal governo e di sentirsi anche di non avere nessuna helplessness, senza potere. Anche la gente che poi prova a fare del bene viene spesso disincoraggiata dai sistemi di burocrazia e dalle grossissime corruzioni che devono pagare alle persone per poter fare anche delle cose piccole, dei business, qualunque cosa.
Quindi adesso, secondo te, e per quello che insomma si dice, adesso il primo ministro si è dimesso, la legge sui social è stata cancellata, ma secondo te adesso si è a un punto in cui non si può più tornare indietro, nel senso che è una rivoluzione questa, hai la sensazione che sia una
Sì, è
rivoluzione?
assolutamente una rivoluzione. E noi siamo tutti qui, cioè che guardiamo fuori dalla finestra, dai balconi, e sentiamo, vediamo la rivoluzione accadere. La gente è anche preoccupata per il power vacuum che ci sarà, no? E quindi non sanno cosa succederà adesso, chi prenderà potere. La gente ovviamente è molto triste per la tragedia, ma c'è anche un'aria di speranza, perché comunque qualcosa succederà di sicuro adesso e la gente spera che sia per il bene. Comunque, si vede una grossa passione e amore per il paese, perché la gente sta pagando con il proprio sangue.
Dicevamo, le proteste in Nepal, sono state solo le ultime, diciamo, in ordine di tempo di una serie di movimenti simili, guidati sempre dai più giovani, che hanno segnato gli ultimi anni in Asia, da Hong Kong al Bangladesh, dalla Thailandia allo Sri Lanka, dal Myanmar all'Indonesia. Dal 2020 circa, diciamo, ad oggi, in questi paesi sono scoppiate proteste diverse per contesto e motivazione, ma unite tutte da una questione generazionale, no? Come dicevamo. Ecco, noi abbiamo provato ad inquadrare questo movimento con Giuseppe Bolotta, professore associato all'Università Ca' Foscari di Venezia, antropologo, insegna storia e antropologia della Thailandia e del sud-est asiatico.
Stiamo parlando di nativi digitali o comunque di persone che hanno una robusta dimestichezza di utilizzo della rete e naturalmente questo rapporto giovane età utilizzo della rete è una caratteristica trasversale di queste forme di movimentismo sociale pro-democratico che si esprimono, come giustamente hai sottolineato Martina, in modi diversi, in contesti diversi, ma che in molti casi hanno quella che sociologicamente viene definita una struttura adocratica. Quindi non c'è una struttura di coordinamento centrale nelle mobilitazioni sociali che abbiamo osservato in questi paesi negli ultimi anni, non ci sono delle catene di comando definite, si tratta di movimenti senza leader, spontanei, flessibili, caratterizzati da un linguaggio visivo, veloce, insomma movimenti che caratterizzano e riflettono le caratteristiche precipue stesse dei social network che li veicolano e che molto spesso rappresentano l'infrastruttura sulla base della quale nascono.
Calando questo discorso appunto specificatamente nel contesto asiatico, questa è una caratteristica della generazione, quindi potremmo parlarne anche per Sud America, l'Africa o l'Europa, oppure ci sono degli elementi legati specificatamente al contesto asiatico?
Culturale,
storico, politico, esatto.
Entrambe le cose. Allora, certamente la rete funziona in questi termini, è diffusa, è decentralizzata, è adocratica appunto, ma molti di questi movimenti, ad esempio il movimento thailandese, il movimento birmano, il movimento filippino, indonesiano, molti di questi movimenti giovanili ritengono e individuano nell'orizzontalità un principio anche politico valido di organizzazione sociale che sfida ordini culturali dominanti ed egemonici che di solito subordinano i giovani all'autorità degli anziani. In forme culturali diverse abbiamo la pietà filiale in contesti confuciani, abbiamo la gratitudine nei confronti degli anziani in contesti buddisti, abbiamo il sistema castale che ancora plasma certi scenari del subcontinente indiano, abbiamo il patriarcato islamico, insomma abbiamo diversi costrutti culturali che legittimano la subordinazione generazionale dei giovani agli anziani, quella che viene definita gerontocrazia, e che ispira atteggiamenti culturali nei giovani di rispetto, di deferenza e di riconoscimento passivo dell'autorità. Questi assunti culturali vengono sfidati dalle mobilitazioni giovanili in corso anche nella struttura orizzontale con la quale queste mobilitazioni si presentano. Non ci sono dei leader ufficiali, c'è il gruppo degli amici, come si autodefiniscono i thailandesi, il gruppo dei fratelli e delle sorelle, come si definiscono molti degli attivisti e delle attiviste nel sud-est asiatico che stanno supportando i manifestanti pro-democratici a Giacarta.
Prima citava la questione appunto che sono movimenti dal basso, che non hanno leader. Questo poi ha degli effetti sulla traduzione di questi movimenti da un punto di vista più politico, nel senso più istituzionale del termine, partitico se vogliamo. Questo lo vediamo in diversi contesti e poi purtroppo fa sì anche che a volte questi movimenti finiscano un po', non in nulla, però senza appunto una reale traduzione.
Sì, questo è un rischio concreto. La difficoltà e talvolta anche l'incapacità di tradurre queste forme di espressione, di senso generazionale dal basso in strutture partitiche che siano capaci di portare nei parlamenti di questi paesi le istanze dei giovani. Ecco, questa è senz'altro una problematica trasversale. In alcuni contesti i giovani hanno cercato di darsi una forma istituzionale partitica. Questo è avvenuto e sta avvenendo, per esempio, in Bangladesh, dove il Partito dei Giovani parteciperà alle prossime elezioni. In qualche modo, laddove sussistono i collettivi studenteschi, mi riferisco sia al Nepal che alla Thailandia che ad altri contesti dell'Asia, dove i collettivi studenteschi sono una componente, diciamo, importante della movimentazione generale, a volte sono i collettivi studenteschi stessi a rappresentare l'infrastruttura di partenza dalla quale una forma partitica possa successivamente svilupparsi o essere immaginata. In Thailandia, molti degli attivisti che avevano partecipato alle manifestazioni pro-democratiche del 2020-2021 contro il governo militare di Prayut Chan-o-cha, molti di questi attivisti sono diventati rappresentanti del partito politico Move Forward Party, che ha vinto le elezioni del 2023, ma a questo partito non è poi stato concesso di governare il paese, di esprimere un primo ministro. Quindi ci sono dei contesti nei quali c'è questa difficoltà strutturale. Il Myanmar è ancora alle prese con una guerra civile terribile ed è impossibile per i manifestanti pro-democratici immaginarsi partito. In altri casi questo è stato fatto. Ma diciamo così, le elite, gli establishment dominanti hanno ostacolato attivamente questo processo di traduzione del dissenso dal basso verso i parlamenti.
Un elemento che ritorna un po' nelle interviste che ho fatto con i ragazzi di questi vari paesi è il tema dell'essere stati passivi davanti alla politica, forse appunto dovuto a un immobilismo politico negli anni precedenti, e passare poi a un attivismo. E questa è una questione politica strettamente intesa o più appunto di diritti umani, libertà personali proprio?
Io credo che uno degli elementi, diciamo, che caratterizza trasversalmente i rappresentanti di questa generazione asiatica, la generazione Z, sia l'accesso che questa generazione attraverso la rete ha guadagnato rispetto alle precedenti generazioni ad immaginari altri, immaginari di vita e di benessere, ad immaginari altri rispetto a quelli che l'universo, diciamo, politico e culturale all'interno del quale sono incardinati questi soggetti, mette a disposizione e rende, così concepibili. È la prima volta che questo accade. Questi sono giovani che sono nati non soltanto con la propaganda culturale degli stati su che cosa debba essere la corretta morale intergenerazionale in un sistema castale, in un rapporto padre-figlio di tipo confuciano o in un rapporto di debito morale karmico con una generazione di politici più anziana della nostra. No, questi sono ragazzi e ragazze che sulla rete trovano mondi più vasti di diritti umani, di diversità di genere, di problematiche ambientali, di rivendicazioni e sono entrati in contatto con altri movimenti globali attraverso questi scenari cosmopoliti della rete, il Black Lives Matter, le primavere arabe, circolano sulla rete esempi ai quali potersi portare. Ecco, hanno tradotto questa pluralità cosmopolita di immagini in una forma più attiva di posizionamento politico all'interno dei propri contesti culturali. C'è poi da aggiungere che molti di questi ragazzi e di queste ragazze hanno saputo creare dei network, dei movimenti che superano le barriere dello Stato-nazione stesso all'interno del quale si collocano. Pensiamo alla Milk Tea Alliance, che nasce come forma di solidarietà nei confronti dei cittadini e delle cittadine di Hong Kong nel 2000 e che poi si estende a diversi altri paesi del sud-est asiatico, la Thailandia, le Filippine, Taiwan. E il tè al latte, questo meme che nasce dalla rete, che simboleggia tutto ciò che non è autoritarismo cinese, perché il tè al latte si beve nei paesi del sud asiatico, ma non in Cina, diventa un simbolo di opposizione all'autoritarismo e di lotta per i diritti umani e la democrazia per tantissimi attivisti e attiviste della regione. Quindi ci sono anche forme transnazionali, interetniche di attivismo in questi paesaggi asiatici che sono molto interessanti e sulle quali dovremmo continuare a prestare attenzione.
Di rabbia giovanile si è poi allargata sempre durante il mese di settembre verso il continente africano. Ne è stato un esempio il Marocco e ce lo aveva raccontato Valeria Schröter.
Le proteste iniziate il 27 settembre in Marocco non si stanno fermando. I giovani sono scesi in piazza contro la corruzione del governo e le crescenti difficoltà socio-economiche. Le autorità hanno risposto con misure di sicurezza rafforzate e durante le manifestazioni 3 persone sono morte. Secondo il Ministero dell'Interno marocchino, almeno 409 persone sono state arrestate. Sono anche molto numerosi i feriti. Abbiamo chiesto allo scrittore marocchino Maati Monjib di spiegarci le ragioni delle proteste.
You have the causes. It's we are now living in Morocco the final stage of the demographic transition.
Le cause sono profonde. In Marocco ci troviamo nella fase finale della transizione demografica. Questo significa che la maggior parte della popolazione si trova in età lavorativa. Allo stesso tempo, però, da 5-6 anni il paese registra il numero più alto di NEET Youth, di giovani che non studiano e non lavorano. Anche fra i diplomati, tantissimi sono disoccupati. Questa è una prima causa. Poi questa è la prima generazione dopo le cosiddette primavere arabe. Le persone che oggi protestano nel 2011 avevano tra i 5 e i 13 anni. È una nuova generazione, una generazione che si scontra con delle promesse non mantenute. Le promesse di democratizzazione, di una vita migliore, di riforme dell'educazione e del settore della salute, ma anche di riforme costituzionali non sono state rispettate. Il regime non ne ha mantenuta nemmeno una. Siamo davanti alla prima generazione delusa dopo le primavere arabe e dopo le promesse che erano state fatte. Questo è un movimento per la dignità, per il diritto alla sicurezza alimentare e alla salute. I giovani si stanno mobilitando per la dignità.
It's a for dignity movement. It is a for dignity movement. It's the youth for dignity.
Anche le donne stanno prendendo parte alle proteste?
Yes, it is the second time in Moroccan history.
Sì, sì, è la seconda volta nella storia marocchina che le donne prendono parte in maniera ampia e numerosa delle proteste generali. Non è una protesta solo per le donne, si chiede uguaglianza, migliori condizioni sociali ed economiche per tutti e tutte, insieme a maggiori libertà politiche. Ho detto che è la seconda volta, la prima è stata nel 2011, durante le primavere arabe.
For political freedoms. This is the second time. The first time was 2011 during the Arab Spring.
Il collettivo che ha organizzato le proteste sui social, Gen Z 212, che si riferisce al prefisso telefonico del Marocco, ha chiesto le dimissioni del governo sulla base di un articolo della Costituzione che conferisce al re il potere di nominare e destituire il primo ministro e i membri del governo. La rabbia per le disuguaglianze sociali è esplosa in maniera definitiva dopo le notizie del mese scorso sulla morte di 8 donne incinte in un ospedale pubblico della città di Agadir. Infatti, nell'ultimo periodo il Marocco sta investendo la spesa pubblica per la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione di quelli esistenti in vista della Coppa del Mondo e dell'imminente Coppa d'Africa, trascurando i servizi pubblici, tra cui il settore sanitario. La spesa stimata è di almeno 5 miliardi di euro. Giovedì 2 ottobre il primo ministro Aziza Hannouch ha annunciato a Rabat che il governo vuole interagire positivamente con le rivendicazioni espresse dai giovani. Hannouch, tra l'altro, avrebbe espresso il suo rammarico per i 3 manifestanti morti, per poi lodare gli interventi delle forze dell'ordine. Le proteste in ogni caso continuano. Vittoria, una ragazza italiana che vive in Marocco, ci ha raccontato come stanno andando queste giornate e che cosa chiedono i suoi coetanei.
Il grido, un po' il motto di queste rivendicazioni è: ok, gli stadi ce li abbiamo, gli ospedali. Questo grande movimento di giovani di base chiede sanità e istruzione come prima battuta. Seconda, la fine della corruzione. Sono cominciate qui a Rabat in maniera abbastanza pacifica da parte ovviamente dei manifestanti e la polizia, nonostante stessero manifestando in modo pacifico, cioè ha cominciato letteralmente a aprire le camionette e a metter via la gente appena osavi prendere un megafono in mano. Questo è successo giovedì sera davanti al Parlamento.
Sulla scia delle manifestazioni degli ultimi giorni, i cittadini marocchini che risiedono all'estero si stanno mobilitando. Sui social network circolano appelli per partecipare oggi a un sit-in davanti all'ambasciata del Marocco a Parigi e al consolato ad Amsterdam.
Questa prima puntata Best of di Terzo Tempo finisce qui. Torniamo con il secondo Best of natalizio il 3 gennaio. Grazie a tutti, come sempre, per l'ascolto e buon anno. Ciao da Martina Stefanoni.